buongiorno a tutti. C'è una parola che va adesso è diventata quasi di moda ed è la parola virtuale, no? Ecco, tempo fa si usava pochissime volte, in questo momento è diventata frequente questa parola. Quindi vi abbraccio virtualmente, era quello il senso di questa parola. Questa mattina vorrei condividere con voi alcune riflessioni su una parola che è composta da cinque lettere. Pensate che questa parola composta da cinque lettere viene descritta, citata nella parola di Dio per quasi 1.000 volte, quindi ha un significato veramente fondamentale. Sicuramente avete già capito qual è questa parola di cinque lettere. Ed è il nostro motore, il cuore. La Bibbia parla in una maniera ampia di questo cuore. Chiaramente non è mia intenzione questa mattina di fare come dire, una lezione su cardiologia, non mi compete, non sono neanche all'altezza. Però tutti sappiamo che il cuore fisicamente è un muscolo, è uno degli organi del nostro corpo, che è presente dentro di noi ed è fondamentale perché fa parte del sistema circolatorio. Ad esempio, io spesso faccio questo paragone, perché questo mi compete come mestiere che facevo e che facevo, che è quello del meccanico. Cioè, noi siamo la carrozzeria, il motore, il cuore è il nostro motore ed è fondamentale. Mi veniva in mente, pensate, una macchina che può costare anche centinaia di migliaia di euro nuova senza un motore. Non ha valore, non ha senso che ci sia lì. Quindi è fondamentale questo motore nel nostro corpo. Ma quello che volevo condividere con voi è quello che la Bibbia dice a riguardo di questo motore, a riguardo di questo cuore. Nel linguaggio biblico, come ben sappiamo, il cuore viene indicato come la sede degli affetti e la sede delle emozioni. Spesse volte troviamo queste espressioni nella parola di Dio. Nell'insegnamento della parola di Dio, il cuore è l'insieme della personalità interiore dell'uomo, dove risiedono la mente, la coscienza, la volontà, gli affetti, i sentimenti, è quello che ci parla la parola di Dio. Ma questa mattina vogliamo cercare, attraverso la parola di Dio, di dare una risposta a questa domanda. Cosa ci insegna appunto la parola di Dio in merito al cuore di un credente? E voglio sottolineare questa frase. Cosa ci insegna la parola di Dio in merito al cuore di un credente, cioè di uno che è nato di nuovo. Ma prima di addentrarci nel dare con la parola di Dio una risposta a questa domanda, in brevissimo tempo, in qualche minuto, cercheremo di vedere con alcuni versetti quello che la Bibbia parla di un cuore di una persona naturale, cioè che non è nata di nuovo. La Bibbia fa un quadro davvero tragico di quello che, come descrive la parola di Dio intorno al cuore dell'uomo naturale. Ad esempio, in primo punto, il nostro cuore, il cuore di un uomo naturale, è un cuore malvagio. Da Genesi 8, versetto 21, dice la parola del Signore che i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla giovinezza, un cuore malvagio fin dalla giovinezza, 8:21. Poi c'è un altro versetto che credo tutti conosciamo a memoria, spesse volte lo citiamo, questo versetto, ed è quello di Geremia 17, versetto 9, no? Dove dice che il cuore è ingannevole e malvagio più di ogni altra cosa. Mi chiedevo se questo versetto si fermasse qui, allora mi veniva pensato che probabilmente c'è qualche possibilità di poter intervenire, di poter fare, di aggiustare questo cuore malvagio, perché dice che è un cuore ingannevole e malvagio, quindi cerchiamo di fare qualcosa per aggiustarlo. Ma la cosa che straordinaria per descrivere, come dire, usatemi la parola, al meglio ma al peggio, quello che è il cuore dell'uomo, è che questo versetto continua dicendo che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, insanabilmente. Mi sono permesso di andare a vedere qualche sinonimo di questa parola, di questo aggettivo insanabile. È inguaribile, incurabile, è mortale, è compromesso, cioè irrecuperabile. Quindi non si può aggiustare, non si può intervenire con una riparazione. Dice ancora Ezechiele 9, versetto 3, parlando sempre del cuore, dice che il cuore dei figlioli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono. Questo è il quadro tragico del cuore dell'uomo naturale. Il cuore dei figlioli degli uomini è pieno di malvagità e hanno follia nel cuore mentre vivono, poi se ne vanno ai morti. Ecco, questo è il quadro, una maniera lapidaria di quello che la Bibbia parla del cuore dell'uomo naturale. Perché? Perché l'uomo ha un cuore malvagio, ingannevole, maligno, folle, che partorisce solo disegni malvagi. Questo, ripeto, è quello che la Bibbia ci insegna intorno al cuore dell'uomo non credente. Perciò la domanda era cosa dice il Signore in merito al cuore di un credente? Ma abbiamo visto brevemente quello che è il cuore di un non credente. Quindi era necessaria, ed è quindi ancora oggi necessaria, una trasformazione, una rigenerazione. Io direi un trapianto, una sostituzione, più che una aggiustatura, un trapianto. Infatti, il cuore, noi, il credente, l'ha messo nelle mani del Signore. Lo abbiamo arreso a Dio. Abbiamo dato il permesso a Dio e chiunque, io mi auguro che questa mattina, se c'è qualcuno che non ancora ha subito questo trapianto, ecco, noi abbiamo dato il permesso a Dio di intervenire nel nostro cuore, di sostituirlo, questo cuore. E c'è una richiesta, io la definirei una richiesta veramente pieno d'amore da parte dell'Eterno, che noi troviamo in Proverbi 23, versetto 6. La sua richiesta amorosa, veramente pieno di compassione da parte dell'Eterno, qual è? Figlio mio, dammi il tuo cuore. Una richiesta straordinaria che Dio fa all'uomo. Ecco, la Bibbia dice di coloro che udirono la predicazione di Pietro il giorno della Pentecoste, leggo da Atti 2, versetto 37, dice: udite queste cose, si furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro disse a loro: ravvedetevi. Furono compunti nel cuore e Pietro disse: ravvedetevi. Cioè vuol dire: permettete a Dio di sostituire il vostro cuore. Quindi Dio dona all'uomo ancora oggi, attraverso questo momento, questo tempo di grazia, Dio dona ancora oggi una grande opportunità, una grandissima opportunità. Quindi, se qualcuno non ancora l'ha fatto, possa prendere al volo questa opportunità da parte del Signore, da questa richiesta amorosa: dammi il tuo cuore. Dio dona questa opportunità. E dice ancora Ezechiele 11, versetto 19: e io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò via dalla loro carne che cosa? Ecco perché non si può liberare, ecco perché non è, perché abbiamo un cuore di pietra. E dice l'Eterno: toglierò il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, un cuore di carne, un cuore sensibile, un cuore che ama, perché un cuore di pietra, una pietra, è insensibile, è dura, non accetta nulla, si fa in mille pezzi, non è all'altezza appunto di recepire nulla. Ma Dio è venuto attraverso Cristo, come abbiamo ricordato questa mattina, per fare una sostituzione, per fare un trapianto, togliere questo cuore di pietra e darci un cuore di carne. E coloro che lo hanno fatto questa mattina, e tutti quelli che appunto siamo qui presenti, ma anche sparsi nel mondo, realizziamo questa realtà di aver ricevuto un cuore di carne. Cristo è venuto per darci questo. Quindi noi l'abbiamo arreso a Dio, l'abbiamo dato a Dio questo cuore di pietra e lui l'ha sostituito con un cuore di carne. E in secondo luogo è stato trasformato questo cuore in un cuore nuovo, ecco, in un cuore nuovo, un cuore straordinario. Infatti, dirà ancora Ezechiele, ripete un po' quello che del capitolo 11, ma noi leggiamo dal capitolo 36, ripete la stessa cosa aggiungendo qualcosa. E dice Ezechiele: secondo la sua promessa vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito, ecco quello che vogliamo dire, dove amplia ancora di più il discorso Ezechiele, e farò attraverso questo cuore di carne e farò sì che camminiate secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Capite la differenza da un cuore di pietra a un cuore di carne? Qual è lo scopo da parte di Dio nel donare un cuore di carne all'uomo? Perché diventando un suo figlio, avendo la legge in questi cuori, le sue prescrizioni, noi li mettiamo in pratica nella nostra vita. Ecco quanto hanno realizzato i credenti, quanto hanno realizzato coloro che sono nati di nuovo. Coloro che sono nati di nuovo per mezzo della venuta di Cristo e con l'istituzione, come ben sappiamo, del nuovo patto della grazia, come ci ricorda l'autore agli Ebrei al capitolo 8. Quindi Dio ci ha donato un cuore sensibile, un cuore pieno di amore. Questo è il cuore del credente. Andando avanti, oggi in questo cuore vi abita poco di meno che il Signore. Vi abita il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Può Dio, mi veniva in mente questo, può Dio abitare in una casa di pietra? In un edificio? Ecco, Dio abita dentro di noi. Noi siamo la sua casa. Siamo il Tempio, lo dirà più avanti l'Apostolo Paolo. Siamo il suo Tempio. Dio è venuto ad abitare nella nostra vita. Mi emoziona, miei cari, questa realtà. Dio, il Creatore, il Signore, il Re dei Re, che viene a fare questo trapianto, viene a sostituire questo cuore di un uomo malvagio, di un cuore malvagio, per donarci un cuore di carne, e lui direttamente viene ad abitare nella nostra vita. È qualcosa di meraviglioso. E infatti lo dirà l'Apostolo Paolo in Efesini 3, versetto 17: Cristo abita per mezzo della fede nei vostri cuori, nei vostri cuori. Gesù l'aveva promesso anche in Giovanni 14, 23. Dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà. Vedete quando scusate, quando è straordinario questo approccio da parte della Trinità. Dice: dove verrò, l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui, presso di noi. Che cosa straordinaria, miei cari, da uomini peccatori, perduti, cuori di pietra, destinati all'inferno, alla malvagità, Cristo si prende cura di noi e interviene nella nostra vita. C'è un altro versetto che tutti conosciamo anche a memoria, ed è quello di Apocalisse 3, versetto 20. In questo versetto noi spesse volte lo citiamo, lo applichiamo, ben venga, quando evangelizziamo, quando parliamo ad un non credente del Signore. E questo versetto dice che il Signore sta alla porta, sta picchiando. Io sto alla porta e picchio. E noi spesse volte diciamo a coloro che non ancora, a coloro diciamo che hanno un cuore di pietra, noi diciamo apri il tuo cuore al Signore. Ma non dimentichiamo che questo versetto è stato scritto e descritto per una chiesa, cioè per coloro che hanno già un cuore di carne. Quindi qual è il senso che il Signore Gesù sta bussando al nostro cuore? Dice, ecco io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. E ogni volta, miei cari, che leggo questo versetto, davvero da una parte mi emoziona, da una parte mi mette in crisi. Che significa quando il Signore, pieno di amore, sta bussando al mio cuore per dire io voglio cenare con te? Vuol dire che io per un tempo, per un momento, quando decido che non ho bisogno del Signore, lo tolgo dalla sala da pranzo, direi io, e non può cenare con me. E questo è triste. E il Signore pieno di amore sta bussando, dice io voglio cenare con te, voglio cenare con te, mio caro. Quindi mettiamo il Signore in tutte le stanze della nostra casa, non lo mettiamo soltanto dove ci piace, ma se il Signore sta dicendo io sto bussando a questo cuore di carne e dice io voglio cenare, voglio avere comunione, voglio stare con voi. Quindi prendiamo sul serio questo TikTok, diremo, da parte del Signore che sta bussando alla porta del nostro cuore. Quindi è un altro appello straordinario, pieno di amore, da parte del Signore ai nostri cuori. Anche l'Apostolo Paolo in Galati 4, versetto 6, può dire, e perché siete figliuoli, Dio ha mandato lo Spirito del suo figliuolo nei nostri cuori, dove possiamo gridare, qui c'è un'altra espressione veramente straordinaria, papà, dove noi possiamo gridare papà, Abba padre, che cosa meravigliosa, è bello vedere un bambino rivolgersi al suo padre, papà, papà, pieno di amore, e questa è la nostra espressione, dovrebbe essere la nostra espressione verso il nostro chirurgo per eccellenza, che ha tolto questo cuore di pietra, ha dato un cuore di carne, dove lui abita dentro di noi, ed un cuore che deve essere sensibile al fatto che lui vuole stare con noi, vuole dimorare con noi, non vuole essere lontano da noi, perché come abbiamo ricordato questa mattina, per fare tutto ciò, lui ha dato la sua vita, Cristo ha dato la sua vita per ciascuno di noi. Quindi, nel cuore del credente vi abita Dio. E come accennavo poco fa, dirà l'Apostolo Paolo che noi siamo il Tempio, siamo la casa dello Spirito Santo, il Tempio dello Spirito Santo. Quindi, miei cari, se il Signore ha fatto questo intervento straordinario, che gli è costata la vita al Signore Gesù, rendiamogli davvero onore per tutto quello che ha fatto per noi. Rendiamo onore per il fatto che lui abita dentro di noi. Portiamo rispetto, invitiamolo nella nostra sala da pranzo, ceniamo con lui, condividiamo con lui. Quindi dicevo, Dio, cioè, che noi possiamo dargli davvero tutto l'onore e il rispetto che lui merita. In quarto luogo, in esso, in questo cuore, come accennavo poco fa, vi è scritta la parola di Dio. Dice il salmista, Salmo 40, dice, Dio mio, io prendo piacere a fare la tua volontà e la tua legge è dentro al mio cuore. La legge del Signore, i comandamenti del Signore, la scrittura è scritta nel suo cuore. Addirittura l'Apostolo Paolo, in Seconda Corinzi, al capitolo 3, versetto 3, dice, noi, i credenti, coloro che hanno un cuore di carne, siamo una lettera aperta. Siamo la lettera di Cristo. Siamo la lettera di Cristo. Immaginate la nostra vita, la nostra persona deve dimostrare agli altri che ci circonda, come una lettera aperta, quelli che noi siamo. Voi siete la lettera di Cristo, scritta mediante il nostro ministero, scritta non con inghiostro, ma con lo spirito del Dio vivente. E qui ritorna a quello che dicevamo poco fa della pietra. E questa legge non è stata scritta come al tempo di Mosè, su delle tavole di pietra. Dice non su tavole di pietra, dice l'Apostolo Paolo, ma su tavole che sono cuori di carne. Su tavole che sono cuori di carne. Vedete la straordinarietà dell'intervento di Dio nella vita dell'uomo. Quindi Dio raccomanda nella sua parola, gli raccomanda nella Bibbia a ciascuno di noi, proprio per il fatto che la legge è stata scritta nei nostri cuori. Dice la parola di Dio, Colossesi 3, versetto 16, dice la parola di Dio abiti in voi come? Per un tempo, qualche minuto, la mattina, mezzogiorno, abiti in voi deliziosamente, abiti in voi abbondantemente questa parola. Che grande onore e che grande responsabilità abbiamo, miei cari, avendo dentro di noi la parola di Dio, e noi siamo chiamati a farla vivere in una maniera copiosamente nella nostra vita, abbondantemente nella nostra vita. Quindi oggi Dio abita nel nostro cuore, in esso, in questo cuore, vi è scritta la parola di Dio. Allora, da tutto questo, oggi è il mio cuore, io ho messo tra virgolette anche dovrebbe, ma io mi auguro che rimane è un cuore del credente, è, deve essere, in questa maniera che vi sto elencando. Oggi è un cuore, come ci ricorda Matteo 5, versetto 8, un cuore puro. Beati puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Il cuore del credente è un cuore onesto, un cuore buono. Dice Luca 8, 15, la buona terra sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e in un cuore buono, e portano frutto per un anno e mezzo al massimo. No, che portano frutto con perseveranza, sempre. Questo è il cuore del credente. Salmo 112, versetto 7, ci ricorda che il cuore del credente è un cuore fermo, un cuore fermo. Dice l'uomo che teme l'Eterno e l'obbedisce, è straordinario questo versetto, dove possiamo applicarlo anche ai tempi che stiamo vivendo in questo periodo. L'uomo che teme l'Eterno e l'obbedisce non temerà cattive notizie. Oggi di cattive notizie ne stiamo sentendo, ne abbiamo sentite sempre di più intorno a quelle che stiamo vivendo. Ma il cuore dell'uomo che è fermo nell'Eterno e l'obbedisce non temerà cattive notizie, perché il suo cuore, il cuore del credente, è fermo, è fiducioso in chi? Nell'Eterno. E se il nostro cuore è fiducioso nell'Eterno, noi non temiamo cattive notizie, perché Lui è il nostro protettore, è Lui che ci protegge, è Lui che ci guida, è Lui che ci consola, è Lui che sta sempre con noi. Il cuore del credente è oggi, come ci ricorda il Salmo 90, è un cuore sano, un cuore saggio. Spesse volte lo citiamo questo versetto per i compleanni, no? Il Signore, dove dice, insegnaci dunque a contare i nostri giorni, dice questo testo. Chiaramente Dio qui non ci sta facendo una lezione di matematica nel dire imparate a contare 1, 2, 3. Non è questo il senso che lui ci insegna a contare i nostri giorni. Ma il senso, scusate, ma il senso è quello di chiedere a Dio, di chiedere a Dio di insegnarci a contare. E che significa? Significa a dare valore, a dare un senso ad ogni giorno che lui ci dona. Ogni momento che noi viviamo dobbiamo dare un senso alla nostra vita, perché siamo dei suoi figli. insegnaci così come contare i nostri giorni, a dare valore, a dare un senso, perché la nostra vita oggi ha un senso, perché abbiamo un cuore di carne. Quindi dare valore alla nostra vita. Così facendo, dice questo testo, acquistiamo un cuore saggio. Vuoi un cuore saggio? Vuoi che il tuo e il mio cuore sia saggio? Allora diamo valore a quello che Dio ha fatto in ciascuno di noi. Il cuore del credente oggi è colui che cerca del continuo il Signore. Dice il Salmo 119, versetto 32, il mio cuore mi dice da parte sua, cercate la mia faccia. Questo lo ricordava anche giovedì scorso. Il mio cuore mi dice da parte sua, cercate la mia faccia, io cerco la tua faccia, o Eterno. Che possa essere questo, davvero la nostra ricerca quotidiana, di cercare sempre la faccia del Signore. E anche il Salmo 119 ci ricorda questo. Io correrò per la via dei tuoi comandamenti, perché mi hai allargato il cuore. Perché mi hai allargato il cuore. Il cuore del credente oggi è un cuore che loda Dio, è un cuore che adora Dio. Dice Colossesi 3, versetto 16, la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, cioè abiti in voi, come accennavo poco fa, abbondantemente, copiosamente, riccamente, ammaestrandovi e ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza. Ed è straordinario questo versetto, ammonendovi gli uni gli altri cantando di cuore a Dio, con un cuore allegro, con un cuore gioioso, nell'aiutarci, nell'ammonirci, nel crescere insieme sotto l'impulso della grazia di Dio con salmi, inni e cantici spirituali. L'Apostolo Pietro in prima Pietro 1:2 dice che dobbiamo avere un cuore che ama i fratelli, anche le sorelle, fratelli e sorelle, quindi che ama i fratelli. Dice questo versetto, avendo purificate le vostre anime con l'ubbidienza alla verità, per arrivare ad un amore fraterno non finto, amatevi gli uni gli altri di cuore. Vedete in questo, e sto avviandomi alla conclusione, vedete in tutto questo mio dire, spesse volte abbiamo citato la parola intensamente, copiosamente, profondamente, è perché il Signore vuole insegnarci che dobbiamo vivere una vita avendo avuto un cuore di carne in questa maniera. E poi, avendo questo cuore, c'è la possibilità che arrivino tanti attacchi dall'esterno, questo cuore va custodito, va custodito. Infatti in Proverbi 4, versetto 23, dice custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita. E come possiamo custodire? Come possiamo custodirlo? Lo possiamo fare in una sola maniera. Lo possiamo fare solo attraverso la piena comunione con il nostro Dio. Non ci sono medicine o farmaci o altrettante cose per cercare di custodire questo cuore, ma soltanto la comunione con Dio, il rapporto con Dio, quello di lasciare spazio a Lui. In altre parole, come abbiamo detto poco fa, lasciare Cristo sempre nella nostra sala da pranzo per cenare insieme, per condividere insieme tutto quello che può rattristare, l'ansia, il timore, tante cose che ci circondano nella nostra vita. Confidiamo in Dio, mettiamo tutto questo nelle mani di Dio, parliamo con Lui, mettiamolo ai Suoi piedi, fidiamoci di Lui e Lui si prenderà cura di ciascuno di noi. Ed infine, non perché meno importante, anzi, noi, il cuore del credente oggi è un cuore che ama Dio, non che amerà, che ama Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la vita. E poi questo cuore aspetta il ritorno del Signore Gesù. Un cuore che ama, un cuore che aspetta. Dice secondo Tessalonicesi 3, versetto 5, il Signore diriga, cioè ci parla di indirizzare, incanalare, portare, guidare i nostri cuori all'amore di Dio e alla paziente aspettazione del Signore Gesù. Che possa essere questo il nostro atteggiamento, con un cuore di carne che abbiamo ricevuto, un cuore che aspetta il ritorno del Signore Gesù. E voglio concludere con il versetto che abbiamo fatto all'inizio di Proverbi 23. Ancora una volta, alla fine di queste piccole riflessioni, il Signore mi dice, il Signore ti sta dicendo: figlio mio, dammi il tuo cuore, dammi il tuo cuore, non avere dubbi, non ti dubare, dammi il tuo cuore, confidati in me. E se noi diamo il nostro cuore nelle mani del Signore, egli sa prenderlo, sa lavorarlo, sa renderlo in tutto conforme alla sua parola. Non diamo il nostro cuore ad altri perché non lo sanno lavorare. No, il cuore che di carne che abbiamo ricevuto, il cuore è di Dio, è Lui il creatore, è Lui l'autore, è Lui il chirurgo, e sa come lavorarlo, sa come renderlo conforme alla parola di Dio. Quindi diamolo nelle mani del Signore e Lui ci darà continuerà a curarci di noi, dandoci un cuore rotto, contrito, pieno di amore, puro, onesto, buono, fermo, saggio, allegro, pieno di Lui e dalla sua santa e divina parola. Quindi scegliamo, miei cari, oggi di ascoltare il nostro Dio. Prendiamo in considerazione che solo Dio può proteggere e custodire quanto abbiamo di più prezioso, cioè il cuore che Lui ci ha dato. Ed infine, volevo concludere con queste tre affermazioni che spero che rimangano nel nostro cuore, nel mio cuore. Prima di tutto, Dio si cerca col cuore. Dio si cerca con tutto il cuore. Si ama con tutto il cuore. E si serve con tutto il cuore. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Che possa essere per ognuno di noi questa realtà, di vivere in questa maniera, lodando, servendo il nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Amen.